Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Storia Romana, quarta edizione di Giovanni Geraci e Arnaldo Marcone. È un manuale universitario di storia antica, realizzato con la collaborazione di Alessandro Cristofori e Carla Salvaterra. L'opera ricostruisce un arco cronologico molto ampio, dalle prime attestazioni dei popoli italici fino alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, proseguendo inoltre con le fasi iniziali dei regni romano-barbarici e dell'Impero Bizantino. Non è quindi una semplice successione di eventi politici, ma uno strumento di inquadramento storico che considera le forme del potere, le istituzioni e le trasformazioni della società romana nel lungo periodo. La quarta edizione rivede, amplia e in parte riorganizza un manuale già consolidato nella didattica universitaria. Il suo scopo è offrire una sintesi aggiornata, sufficientemente estesa da collegare la storia di Roma alle dinamiche mediterranee e tardoantiche, ma strutturata per sostenere lo studio sistematico. L'impostazione rispecchia anche gli interessi di ricerca di Geraci per ordinamenti, istituzioni e strutture politico-amministrative del mondo romano. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dai popoli italici alla formazione di Roma come problema storico. Il punto di partenza del manuale è anteriore alla Roma repubblicana e imperiale, le prime attestazioni delle popolazioni italiche. Questa scelta è rilevante perché evita di presentare Roma come una realtà già compiuta o isolata dal contesto della penisola. La sua origine viene invece collocata entro una pluralità di comunità, culture e assetti territoriali, da cui emerge gradualmente una città destinata a esercitare un'egemonia sempre più ampia. Per lo studente, il vantaggio è metodologico prima ancora che nozionistico. Comprendere la fase arcaica significa distinguere tra tradizioni tramandate, ricostruzioni posteriori e dati utilizzabili per l'analisi storica. Significa inoltre osservare come identità, civiche, conflitti locali e rapporti con gli altri popoli della penisola concorrano alla costruzione romana. Il manuale permette così di leggere la successiva espansione non come un destino naturale, ma come l'esito di processi politici e sociali collocati in un ambiente italico competitivo. Questa prospettiva rende più intelligibili gli sviluppi della Repubblica, le istituzioni e la capacità di integrazione romana acquistano senso solo se rapportate alle condizioni della loro formazione. L'attenzione all'origine italica stabilisce dunque una cornice solida per l'intero percorso, collegando la nascita della città alle strutture regionali da cui essa prende forma. Secondo, la Repubblica come sistema istituzionale e spazio di conflitto politico. Un manuale di storia romana non può ridurre la Repubblica a una lista di magistrature, guerre e date. Il suo interesse sta nel mostrare il nesso tra istituzioni, cittadinanza, competizione aristocratica e trasformazioni prodotte dall'espansione. L'esperienza repubblicana è decisiva proprio perché rende visibile la tensione tra meccanismi di governo condivisi e diseguaglianze di potere senato. Magistrature e assemblee non sono elementi separati, ma parti di un ordinamento nel quale la partecipazione civica e la preminenza delle elite convivono in forme mutevoli. L'approccio è coerente con l'attenzione di Giovanni Geraci per sistemi e strutture politico-amministrative. Studiare queste dimensioni consente di capire perché i conflitti sociali e politici non siano soltanto episodi di instabilità, ma segnali delle pressioni esercitate su un assetto nato per una città e progressivamente chiamato a governare territori e popolazioni molto più vasti. L'espansione mediterranea modifica infatti risorse, rapporti di comando, orizzonti economici e ambizioni individuali. La crisi della Repubblica può quindi essere affrontata come un problema di adeguamento istituzionale e di lotta per il controllo delle risorse pubbliche, senza trasformarla in una spiegazione monocausale. Il lettore ricava una griglia utile per legare eventi politici, guerra, amministrazione e composizione della società romana. Terzo, l'espansione mediterranea e il governo di territori sempre più diversi. La storia di Roma viene ricostruita su una scala che supera la penisola italiana e colloca la potenza romana nell'insieme del Mediterraneo. Questo è un aspetto centrale dell'opera. L'espansione non viene considerata solo come aumento geografico dei domini, ma come passaggio che impone problemi nuovi di comando, amministrazione e integrazione. Governare città, province e comunità con tradizioni differenti richiede infatti strumenti politici e giuridici, intermediari locali e assetti di controllo capaci di connettere il centro romano a periferie lontane. L'analisi di tali meccanismi aiuta a evitare due semplificazioni frequenti: immaginare un impero amministrato in modo uniforme oppure interpretare ogni territorio soggetto come passivamente subordinato. Il dominio romano si fonda su rapporti differenziati, adattamenti e negoziazioni, accanto alla forza militare e alla gerarchia del potere. Per questo l'espansione incide anche sulla politica interna di Roma. Le vittorie e la disponibilità di nuove risorse alterano l'equilibrio tra gruppi dirigenti, alimentano competizioni e accrescono l'importanza delle province. In un manuale destinato all'università, questa chiave di lettura offre un vantaggio concreto, permette di collegare le guerre ai loro effetti durevoli, cioè alla gestione dei territori conquistati e alle trasformazioni delle strutture repubblicane. Roma appare così come una realtà mediterranea, non soltanto come una città vittoriosa in una sequenza di campagne militari. Quarto, dall'ordine repubblicano al Principato, continuità e ridefinizione del potere. Il passaggio dalla Repubblica al Principato è uno dei nodi interpretativi fondamentali della storia romana. Il valore di un'impostazione attenta alle istituzioni consiste nel non descriverlo semplicemente come sostituzione immediata di una forma di governo con un'altra. Il Principato si afferma infatti attraverso una ridefinizione degli equilibri. Permangono organismi, linguaggi e riferimenti della tradizione repubblicana. Ma la direzione politica e militare viene progressivamente concentrata attorno alla figura del principe. Comprendere questa combinazione di continuità e innovazione è essenziale per evitare categorie troppo rigide. La stabilità imperiale non dipende soltanto dall'autorità personale dell'imperatore. Richiede anche la collaborazione di elite, funzionari, eserciti e comunità locali, nonché strumenti amministrativi adeguati a un dominio esteso. Il manuale consente di considerare l'età imperiale in relazione ai problemi concreti del governo successione, controllo delle forze armate, rapporto con il Senato, gestione provinciale e articolazione della cittadinanza. Questa prospettiva illumina pure i limiti dell'ordine imperiale, perché le crisi non derivano automaticamente da un unico fattore, ma dall'interazione tra dinamiche politiche, militari, economiche e territoriali. Il Principato diventa quindi leggibile come una soluzione storica alla crisi repubblicana, efficace e duratura, ma costantemente esposta alla necessità di rinnovare la propria legittimità e capacità di coordinamento. Infine, tarda antichità, caduta dell'Occidente e prosecuzioni romano-barbariche e bizantine. L'arco narrativo non si chiude bruscamente con la caduta dell'impero romano d'Occidente. Il volume segue anche le prime fasi dei regni romano-barbarici e dell'impero bizantino, scelta che colloca la fine dell'Occidente nel quadro più ampio delle trasformazioni tardoantiche. È una distinzione importante: il 476 costituisce una convenzionale cesura politica, ma non comporta la scomparsa istantanea di istituzioni, pratiche amministrative, tradizioni culturali e forme di organizzazione ereditate da Roma. Considerare le realtà romano-barbariche significa interrogarsi sui modi in cui nuovi poteri si insediano in territori già romanizzati, utilizzando o modificando strutture esistenti, parallelamente. Il riferimento all'impero bizantino ricorda che la continuità imperiale romana prosegue a Oriente, con proprie evoluzioni politiche e territoriali. Il risultato è un'interpretazione meno schematica del declino, invece di opporre un impero pienamente vitale a un'improvvisa fine. Il lettore può analizzare differenze regionali, persistenze e cambiamenti di lungo periodo. Per chi studia, ciò è utile anche sul piano della periodizzazione. La tarda antichità non appare come un'appendice marginale alla storia classica, ma come una fase indispensabile per comprendere la riconfigurazione del Mediterraneo. L'estensione oltre il 476 distingue l'opera da compendi, che terminano con la fine istituzionale dell'impero d'Occidente senza esaminarne le conseguenze storiche. In conclusione, Storia Romana quarta edizione è particolarmente indicata a studenti universitari di storia antica, lettere, archeologia e discipline affini, ma può essere utile anche a lettori già informati che desiderino una sintesi ordinata e aggiornata dell'intera vicenda romana. Richiede un approccio di studio attivo, la sua utilità maggiore non risiede nella lettura occasionale, bensì nella capacità di fornire una struttura cronologica e concettuale entro cui collocare eventi, fonti e approfondimenti specialistici. Il beneficio intellettuale consiste nel comprendere Roma come sistema storico complesso, nel quale guerre, istituzioni, cittadinanza, amministrazione dei territori e mutamenti sociali sono strettamente connessi, rispetto a manuali più brevi o prevalentemente narrativi. L'opera si distingue per l'ampiezza della periodizzazione e per l'attenzione alle strutture del potere, dalle popolazioni italiche alla tarda antichità. La ricostruzione evita di isolare la grandezza imperiale dalla sua genesi e dalle sue conseguenze. La Repubblica viene letta in rapporto all'espansione mediterranea, il Principato come ridefinizione del governo e la caduta dell'Occidente come trasformazione che lascia spazio a nuove configurazioni romano-barbariche e alla continuità orientale. La quarta edizione, dichiaratamente ampliata e riorganizzata rispetto al fortunato manuale precedente, rafforza questa funzione di strumento didattico. È dunque consigliabile a chi cerca non solo un repertorio di fatti, ma una guida affidabile per interpretare la durata, le fratture e le eredità del mondo romano. Se vuoi supportare Giovanni Geraci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.